parliamo di nucleare, non di centrali ma di rifiuti radioattivi, quelle che comunemente vengono chiamate le scorie, ma in realtà è qualcosa di più, molto di più. Recentemente la Sogin, quella grossa società che una volta le centrali nucleari le costruiva e che adesso si occupa del decommissioning, praticamente dello smantellamento e della messa in sicurezza di tutto ciò che ha a che vedere con il nucleare radioattivo, ha presentato una proposta, diciamo, in realtà una carta, la proposta di una carta, la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale rifiuti radioattivi. Ora è qualcosa che quelli un pochino più vecchi conoscono, perché ci fu una sollevazione popolare qualche anno fa, ai tempi del secondo governo Berlusconi, perché venne indicato questo sito unico in Scanzano Ionico, una località in provincia di Matera, dove si sarebbe dovuta portare tutta questa roba, tutto questo materiale proveniente dalle centrali, ma anche diciamo da altre fonti, diciamo, di radioattività. Di questo ne parliamo con il professor Alberto Clò, che abbiamo in collegamento, credo, dalla provincia di Bologna, credo. Buonasera, professore.
Buonasera.
Dunque, Alberto Clò, insomma, persona nota, è un professore di formazione cattolica, molto vicino a Romano Prodi, è stato ministro dell'industria durante il governo Dini e adesso è direttore della rivista Energia.it. Con il professor Clò parliamo di questo perché recentemente è intervenuto con un editoriale sulla rivista, la newsletter dell'organo degli amici della Terra, l'Astrolabio, per parlare proprio di questo, dicendo, insomma, sostanzialmente che è una situazione incresciosa quella italiana, perché dopo tanti anni, ed è vero, ricordiamo che noi siamo usciti dal nucleare nel 1987 con un referendum un anno dopo Chernobyl, perché ancora non abbiamo risolto questo problema del deposito unico nazionale. Allora, intanto ci spieghi, professore, facciamo un attimo il punto: che cos'è questo deposito unico? Perché è tanto importante?
Vabbè, è importante perché innanzitutto bisogna partire da qual è la situazione attuale. Non entro nel merito delle proposte di Sogin, sottolineo solo il fatto che, diciamo, l'urgenza di trovare un sito in cui dare, in tempi peraltro molto lunghi, una sistemazione definitiva all'annosa questione delle scorie radioattive. Non si può pensare che siano altri, anche in questo caso, a risolvere i nostri problemi, che le scorie possono essere affidate a imprese estere o cercare depositi all'estero. Mi ha molto colpito l'opposizione di Legambiente, che ha detto: facciamo un deposito europeo, che significa buttare la palla al di là del campo e lasciare il problema irrisolto, perché è impensabile che, diciamo, gli altri paesi non si accordino su dove sistemare in Europa le scorie. Parto da quello che lei ha detto prima, dalla situazione che emerse già nel 2003, quindi parliamo di 17 anni fa. 17 anni fa, diciamo, venne posta con forza l'urgenza di dare sistemazione a questo problema, partendo da una situazione che era definita allora, dal governo di allora, 2003, di emergenza. Quindi c'era una situazione di emergenza che non poteva assolutamente essere dilazionata nel tempo. Fu affrontata molto malamente, lei lo ha ricordato, dal allora governo Berlusconi, con un'improvvida decisione da parte di Sogin di indicare Scanzano Ionica come sito unico definitivo, senza che della questione si fosse minimamente parlata. Oggi le proposte di Sogin saranno sottoposte a consultazione pubblica, interlocuzione con i soggetti locali e quant'altro. No, allora Sogin, commissariato dal generale Jean, decise che si andrebbe fatta a Scanzano Ionica. Ci fu una sollevazione popolare, no, una legittima sollevazione popolare, perché, diciamo, non vi era stata minimamente alcuna discussione precedente, per cui quel decreto che istituiva, diciamo, il sito venne reiterato semplicemente eliminando il termine Scansano Ionica. E poi cosa si accade? Quindi siamo dal 2003, venne, diciamo, prorogata di anno in anno l'emergenza. Come dire, c'è una situazione pericolosissima, ma tutto sommato possiamo, diciamo, dilazionarla nel tempo.
Mi scusi professore, tanto questa è interlocutoria, questa nostra chiacchierata, abbiamo tempo per sviluppare tutti i temi, ma adesso, indipendentemente dal fatto che si trattò del governo Berlusconi, perché poi ci furono anche altri episodi, sulla spinta dell'emergenza, l'emergenzialità non comporta a volte anche rischi che si, diciamo, che qualcuno se ne approfitti per fare speculazioni o comunque per imporre progetti? Insomma, abbiamo visto che la protezione civile, ci sono stati i processi, no? Poi alla fine
non entro nel merito di queste, diciamo, eventualità, sempre da le soluzioni devono sempre essere trasparenti, calibrate e soprattutto condivise. Sottolinea il fatto che una situazione che era tenuta di emergenza e quindi urgente non veniva affrontata e semplicemente veniva dilazionata di anno in anno. Vi fu poi il tentativo del governo Prodi, siamo quindi nel 2007, no, di affrontare il problema, e il ministro Bersani, se non sbaglio, definì una roadmap per addivenire a una decisione, diciamo, definitiva. E quella decisione però non ebbe seguito, bisognava fare la conferenza Stato-Regione e quant'altro, perché nel 2008 il nuovo governo Berlusconi se ne venne fuori con grande applauso di tutta l'industria nazionale, eccetera, con la famosa rinascita nucleare. Sì. L'idea che l'Italia, dopo decenni in cui si era distrutto il distruttibile, potesse bellamente rientrare, con una serie di elementi forniti da Enel che erano, diciamo, mi scusi il termine, risibili. Io scrissi un libro, si fa presto a parlare di nucleare, nel senso che si sosteneva che l'industria italiana, che ripeto era stata totalmente distrutta nel know-how come nell'industria manifatturiera, potesse nell'arco di pochi anni costruire nuove centrali nucleari per arrivare al 25% dei nostri fabbisogni.
Si era ispirato al modello francese?
Come?
Si era ispirato al modello francese, se non sbaglio, che poi costò molto di più.
Si sostenne che il costo di una centrale sarebbe stato di 3 miliardi di euro. Da notare che quella che è in costruzione in Francia ne costa, e non è ancora stata costruita totalmente, ne costerà 19. Si sostenne che noi eravamo in grado di costruire una centrale in 3 anni. Si noti che quella che è in costruzione a Flamanville e anche uno in Polonia, in Finlandia, no, ha impiegato più di 20 anni. Quindi sulla base di una serie di dati totalmente falsi, ma di cui nessuno allora, diciamo, ebbe il coraggio di opporsi, l'Italia decideva, no, di rientrare, o auspicava, ritenendolo assolutamente fattibile in breve tempo, di entrare nel nucleare. Ora è evidente che, diciamo, in quel momento non si fronteggiava la famosa emergenza, semmai la si acuiva, perché fossimo anche stati in grado di costruire nuove centrali avremmo avuto un problema ancora maggiore di scorie da eliminare o da sistemare. Quindi, diciamo, tutto decadde, non si è più fronteggiata, e quindi si è arrivata alla proposta attuale. Io non entro nel merito di questo, non ho gli elementi, sottolineo solo un fatto. Che cosa significa quell'emergenza? Cosa significa quell'urgenza? Significa che oggi, ed è con questo che dobbiamo confrontare qualsiasi cosa, la domanda è meglio affrontare una volta per tutti questo problema, senza dire che se dovrà collocarsi nel Piemonte piuttosto che, non sono in grado di...
Sono 6 le zone, mi pare, individuate sulla base di criteri molto precisi.
Oppure osservare una situazione che oggi è estremamente pericolosa. Le popolazioni popolazioni che si oppongono legittimamente, no? Diciamo almeno in una fase iniziale, devono chiedersi: ma dove sono sistemate oggi le scorie?
Quali sono queste corporazioni, professore?
La sistemazione delle scorie oggi è una sistemazione sicura? No, è una sistemazione assolutamente approssimativa che può creare disastri, quindi confrontiamoci con questa situazione.
Professor Clua, mi scusi, professore, allora lei ha parlato di corporazioni che si oppongono, io le chiederei chi sono queste corporazioni, uno, due, è importante quello che ha detto, il rischio, ma attualmente ovviamente parliamo di quelle che sono le scorie delle centrali, no? Poi affronteremo anche il tema degli altri rifiuti radioattivi, no? Anche delle componenti che vengono dai medicali, agli ospedali, eccetera, che c'è molto, ma sono insicure in questo momento, perché io so che sono immerse in vasche, insomma sono presso molti centri e molte ex centrali.
Anche qui le rispondo, non ho elementi tecnici, mi sono i giorni scorsi consultato, ho sentito il parere e mi hanno detto che oggi la sistemazione è estremamente pericolosa, che spesso di queste scorie sono immerse, diciamo, sono a livello liquido, non mi dica, io non riporto quel che ho sentito, che è estremamente pericoloso. Allora siamo in grado di sopportare una situazione di estrema pericolosità, come alcuni tecnici mi hanno riferito. E quindi le popolazioni dove sono sistemate oggi provvisoriamente le scorie, sanno dei rischi che stanno correndo? Le autorità locali, le autorità competenti, sanitarie, eccetera, hanno niente da dire sulla pericolosità attuale della situazione delle scorie relative, il modo maldestro, mi dicono, con cui sono oggi sistemate, no, può rassicurare chi che sia. No, io non ho parlato di corporazioni, ho detto che la reazione che si è avuta oggi non è dissimile da. Io direi che si vada avanti con, diciamo, il processo autorizzativo, quindi con le consultazioni pubbliche, con, diciamo, il confronto con le autorità locali, a partire da quelle dove, dei territori dove oggi sono malamente collocate le scorie. Quindi si proceda, diciamo, lungo il processo, che richiederà comunque anni, qui tra i tempi necessari alla costruzione delle strutture molto costose, molto complesse, si richiederanno anni, si arriverà bene che vada, diciamo, non dico a metà secolo, ma sicuramente, diciamo, non decenni prima. Sì. Quindi a me preoccupa la situazione attuale.
Professore, un deposito unico comunque, ce lo spiega in quattro parole, perché viene cementato tutto, poi c'è, due diversi orientamenti, uno è quello del deposito scelterizzato, praticamente un grosso contenitore corazzato sommerso, messo sottoterra, e invece quelli che dicono no, va messo fuori, sono varie cose che si vede un montarozzo sostanzialmente, e poi attorno ci si fa il centro di ricerca.
No, non sono un totologo, quindi non lascio.
Pronto? Mi diceva, professore?
Dicevo che rispetto alle due alternative che lei mi ha posto, come dico, sinceramente non sono un tutologo, non ho le conoscenze tecniche che mi possono essere portare in grado di risolvere questa alternativa, lascio la scelta a chi ne ha consapevolezza e conoscenza, quindi non sono in grado di dire se la soluzione A o B che lei ha sintetizzato, se quale delle due possa essere la migliore. Io come dico, ribadisco che sarebbe, diciamo, oltremodo rischioso, diciamo, interrompere questo processo di consultazione, di confronto con gli enti locali, con le popolazioni, semplicemente affossando ancora una volta il problema e rinviandolo sine die.
Oh, professore, quali sono invece, intanto diciamo, un deposito di materiali radioattivi del genere non comporta ovviamente gli stessi rischi di una centrale nucleare in esercizio, perché è un qualche cosa, no, di diverso. Questo anche per l'allarme, diciamo, sociale che potrebbe generare, anche se poi è difficile proporre certi temi, no, alle popolazioni, ecco, ai territori. Però si è parlato di non soltanto di un deposito, ma anche di un polo tecnologico che nascerebbe assieme a questo deposito, perché intanto le località, diciamo gli enti locali territoriali, ecco, per parlare con precisione, dove in questo momento insistono questi depositi provvisori che lei ha definito insicuri, percepiscono, mi pare, una sorta di ristoro economico da parte. Quindi un polo unico per quel territorio che lo accoglierebbe sarebbe, insomma, un buon investimento, o no? Anche in termini occupazionali?
Guardi, anche in passato, quando prima del referendum vi era un'opposizione, perché il nostro paese nel 74-75 disegnò una prospettiva di costruire, diciamo, oltre 50 centrali nucleari. E c'era chiaramente un'opposizione, in certi casi ideologica, in certi casi no, eccetera, e si cercò anche allora di ammansire le popolazioni locali monetizzando il rischio. Non ne venne fuori granché. È vero però che là dove ci sono centrali nucleari, si vede la Francia, c'è un sostanziale consenso da parte delle popolazioni. Quindi non è semplicemente, penso, diciamo, prospettando la possibilità di creare, la necessità di creare un polo tecnologico che, diciamo, si possa addivenire a un consenso locale. Per me il consenso lo si deve creare a partire, appunto, dalla più volte da me sottolineata situazione di insicurezza. Certo, non c'è grande esperienza anche negli altri paesi sulla dismissione di centrali nucleari, tra l'altro le nostre erano poi centrali di dimensione molto limitata, perché montato di cassa non fu portata a termine, e quando ci fu il referendum erano, mi sembra, solo due o tre le centrali. Non era tanto, non era certamente queste due o tre centrali che avrebbero risolto il problema tecnologico.
Caorso, Trino Vercellese, Latina, mi pare fosse quella. Sì, Latina non era più in esercizio.
Trino Vercellese, no. E quindi, diciamo, è vero che sarà necessario accumulare una capacità tecnologica non da poco, sarà necessario, se è stato sostenuto, no, creare questo polo tecnologico, sarà necessario, diciamo, là dove si è distrutto tutto, diciamo, di ricostruire professionalità in grado di, ecco, quindi questa è una necessità. Non penso però che sia semplicemente adombrando la possibilità di creare occupazione o investimenti locali che potrebbe essere, me lo auguro, ma non è solamente questa la leva su cui far forza per raccogliere un consenso locale. Deve esserci soprattutto da parte anche del paese un senso di solidarietà nazionale verso le popolazioni che potrebbero essere interessate. È un problema che va risolto dalla comunità nazionale, non lasciando questa scelta, diciamo, agli scontri locali, alle polemiche locali. È una presa di coscienza collettiva da parte innanzitutto della politica, risolvere un problema oggi, diciamo, che suscita molte angustie, dando una, diciamo, soluzione definitiva, ripeto, nel lunghissimo termine.
Oh, professore, diciamo in conclusione, ma quali sono le prospettive, visto che se fino adesso si è rinviato, si continua a rinviare, no? La decisione, addirittura la Sogin si è espressa in un modo un pochettino molto cauto, perché è una proposta di carta, certo, sul territorio, certo. Noi sappiamo che, insomma, ci sono sei, cioè i siti individuati possibili, potenziali, sono una sessantina, poco più di 60, no? Ci sono dei criteri molto precisi, rigidi, non deve essere zona sismica, non deve essere eccessivamente antropizzata, insomma, vabbè, certo. I particolari li si può leggere da qualche parte, però se fino adesso abbiamo avuto le opposizioni, l'opposizione delle regioni, l'opposizione dei comuni, l'opposizione della popolazione, e gli parte degli ambientalisti, insomma, che fanno il lavoro loro, quali sono le concrete prospettive? Perché poi sensibilizzare l'opinione pubblica, ma neanche avendo la mondovisione probabilmente ci si riuscirebbe, no?
Certo che se si arriva a uno scontro totale il problema resta irrisolto. Io penso, e non sembri una bestemmia, che a farsi promotore, fautore della ricerca di una soluzione debbano essere primariamente i movimenti ambientalisti. Qui è un problema ambientale enorme, irrisolto, urgente, emergenziale, e non possono i movimenti ambientalisti chiamarsi fuori e sostenere solo la realizzazione di parchi eolici e di parchi solari.
Ma come si fa, professore?
È un movimento emergenziale in cui, se è un movimento ambientalista serio, deve, diciamo, contribuire a risolvere, non attaccando immediatamente la soluzione. Lo scontro che dovesse oggi affossare questa proposta lascerebbe risolto un problema drammatico.
Mi scusi, professore, ma i movimenti ambientalisti non sono un monolite, però sono divisi tra loro, portatori di interessi.
Se si chiamano con questo nome dimostrano di esserlo. Poi si vedrà chi effettivamente interessa la salvaguardia dell'ambiente o interessa la salvaguardia di interessi particolari, non certamente di interessi generali.
Se mi passa una battuta, anche i comunisti avevano lo stesso nome, poi abbiamo visto guerre tra Cina e Unione Sovietica, tra Cina e Vietnam, insomma.
Non allarghiamo la cosa. Va bene.
Professore, io la saluto, la ringrazio, ricordiamo agli ascoltatori e ai fruitori del sito internet insider.it che abbiamo parlato di deposito unico di rifiuti radioattivi nucleari con l'ex ministro dell'industria, attualmente direttore della rivista energia.it, professor Alberto Clò, in collegamento con noi dalla provincia di Bologna. Grazie professore.
Arrivederci, grazie a voi.
Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Gianluca Scagnetti.